Gli Stati Uniti non daranno il via libera agli aiuti all'Ucraina prima del 2024, fanno sapere gli speaker del Congresso. Sembra farsi più pressante l'esigenza di un aiuto europeo, mentre i paesi discutono di patto di stabilità, ossia le regole di bilancio comuni. Germania e Francia hanno raggiunto un accordo, ma sul ruolo dell'Italia le interpretazioni divergono. Ci sarebbe l'ok, secondo alcune fonti, Roma sarebbe contraria, secondo altre. Oggi ci sarà un vertice Ecofin nel quale potrebbero essere sciolti molti dubbi. La giornata di ieri è stata segnata anche da due episodi che hanno a che fare con la violenza sulle donne: il femminicidio di una 26enne in provincia di Treviso, incinta del suo secondo figlio, ad opera dell'ex amante; la condanna all'ergastolo per i genitori di Saman, che l'assassinarono in provincia di Reggio Emilia perché non voleva sposare un cugino in Pakistan. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Buongiorno Spezia, dai che è venerdì. Oh no.
Simone Spezia.
Bisogna tenere gli occhi aperti.
Ragazzi, ma fino a quando dura questa specie di giro?
Fino a venerdì. Ah, no, torniamo con Mieli il 25 e il 26.
No.
Sì, invece.
No e poi no.
E invece sì, siamo in diretta con Paolo Mieli in diretta. Non so se saremo in diretta.
Non mandate nessun audio, vi prego, non lo voglio.
Alle 8:10 del 25 e del 26 a disturbare il vostro Natale e il vostro Santo Stefano. Questo è un paese nel quale costantemente si alza qualcuno e dice: serve una legge, qualsiasi cosa succeda serve una legge, come se non fossimo già pieni di norme, regolamenti, autorità che intervengono. E dunque ci dice Ruben Razzante, docente di diritto dell'informazione all'Università Cattolica di Milano, intervistato dal quotidiano nazionale, che sugli influencer serve una legge.
Partito la super cazzola delle riforme.
Ah no, ma quella dall'inizio della legislatura. Non possono fare pubblicità ingannevole, violare i diritti dei minori, segnalare prodotti o rimedi pericolosi. Ma questo non è già compreso? Non ci sono già norme per questo? E poi cos'è un influencer? Come lo misuri? Ora serve una legge, dice Razzante, sanzioni differenziate per numero di follower. E quindi, che ne so, a Ferragni, vista l'esplosione anche del caso Uova di Pasqua, dai un'ammazzata che ammazza il fatturato dell'azienda. A chi più modestamente viaggia intorno ai 5-6 mila follower, invece una multicina. Vabbè, se volete dibattito aperto pure questo. In tutto questo discutere di rapporti con il digitale, in ore nelle quali emerge il nuovo social media utilizzato un po' da tutti quelli che hanno Instagram, che è Threads, quello creato da Instagram, da Meta, la società che ha creato Facebook, questa mattina mi sono caduti gli occhi su questa meravigliosa intervista a Beppe Bergomi a pagina 37 della Stampa, che fa 60 anni e gli chiede Giulia Zonca, I 60 hanno portato bilanci? No, mi hanno fatto diventare selettivo, ho ristretto il giro di persone che frequento e perso parecchie amicizie. È stato doloroso? Anche no. Ho smesso di parlare con quelli che non capiscono il mio rapporto con il telefono. Lo spengo alle 14.30, alleno e lo riaccendo alle 18. Non è detto che la sera stessa risponda ai messaggi ricevuti. C'era chi si offendeva. Basta! Grande zio, grande... Fa notare un ascoltatore: impero romano, 1000 anni, 700 leggi. Ci sia di ispirazione. Allora, che giornata è fuor di scemenze, fuor di uova di Pasqua, fuor di Pandori, fuor di Beppe Bergomi e del suo utilizzo del telefono, che pure troviamo... affascinante, certo, lui se lo può permettere. Oh, è Beppe Bergomi. Generalmente lo cercano più che cercare lui le persone, quindi anche comprensibile. Comunque, che giornata è fuor di tutto questo? È quella che un po' vi riassumevo all'inizio nella nostra consueta introduzione, ossia una giornata che vede da una parte questo Ecofin straordinario che si svolgerà in videoconferenza, nel quale dovrebbe essere data qualche indicazione maggiore sull'eventuale riforma del patto di stabilità. Cos'è il patto di stabilità? Per chi non lo sapesse, per chi non fosse uscito fuori dal mondo dell'informazione negli ultimi 20 anni, direi, sono quelle regole di bilancio comuni che si danno i paesi dell'area euro e dell'Unione Europea per provare a convergere dal punto di vista economico a situazioni di bilancio il più simili possibile, partendo però da situazioni di bilancio molto diverse, con l'Italia per esempio che ha un prodotto, un debito pubblico intorno al 140% del prodotto interno lordo. Il patto di stabilità nasce esattamente per questo, per cercare di avvicinare il più possibile i vari paesi dal punto di vista dei bilanci. Ieri c'è stato un incontro, un vertice tra i ministri francese e tedesco, i quali hanno detto: abbiamo trovato un accordo e in linea con noi c'è anche l'Italia, cioè in linea in rapporto con noi c'è anche l'Italia. Il Sole 24 Ore racconta oggi che i contatti effettivamente ci sono stati, soprattutto col ministro francese, che l'Italia sarebbe abbastanza allineata, pur conservando qualche perplessità, a fronte delle nuove norme che prevedono una riduzione del deficit molto potente, a dire il vero. Quindi non si sa esattamente se sia conveniente, anche se ci saranno 3 anni di moratoria. La versione inizialmente proposta era una versione un po' più flessibile, un po' più adattata al singolo paese. I tedeschi hanno imposto una modalità più basata sui numeri, cioè devi ridurre il deficit dell'1% l'anno, tanto per farla grezza, mentre invece sia la presidenza dell'Unione Europea di turno, quella spagnola, sia la proposta iniziale della Commissione, appunto, erano un po' più flessibili e basate sul singolo paese. Un'impostazione che sarebbe piaciuta un po' di più all'Italia, proprio per le condizioni di bilancio che noi abbiamo. Vedremo come andrà l'Ecofin di oggi, quali saranno le reazioni di questa giornata, perché è evidente che è il punto centrale in un'Europa che cerca nuovamente unità dopo il vertice in chiaroscuro, il vertice del Consiglio europeo che è stato in chiaroscuro, nel senso che se da una parte, come abbiamo raccontato ampiamente, è stato dato il via libera alle procedure d'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea, quindi con l'astensione, come abbiamo raccontato, dell'Ungheria e Viktor Orban, che è uscito dalla sala, dall'altra parte ha deciso di non approvare, anzi, o meglio, l'Ungheria ha messo il veto sull'approvazione del nuovo bilancio europeo, che avrebbe portato nuovi aiuti proprio per l'Ucraina. Una questione che diventa sempre più strategica a fronte di quello che è successo nella notte, ossia gli speaker di Camera e Senato americano del Congresso che hanno annunciato che prima del 2024 i nuovi aiuti americani per l'Ucraina non ne arriveranno. Europa quindi che deve dimostrare un certo grado di compattezza sia sul patto di stabilità sia su questo fronte, cioè è chiamata ad una fase molto delicata. Perché? Perché l'anno prossimo l'intervento, se dovesse vincere Donald Trump le elezioni, l'intervento degli Stati Uniti nell'ambito appunto della guerra in Ucraina, del supporto all'Ucraina, potrebbe essere ovviamente messo in dubbio. Vedremo se l'Europa ce la farà messa di fronte a questa prova. L'altro fronte di guerra, come sapete, è quello del Medio Oriente, dove molto brevemente si sta ipotizzando una tregua di 7 giorni per la restituzione degli ostaggi, e quindi Israele starebbe scendendo a più miti consigli su questo fronte, appunto sarebbe pronto ad un'altra pausa umanitaria per altri aiuti in modo da rendere possibile il rilascio degli ostaggi. Lo ha detto lo stesso presidente israeliano Isaac Herzog, sottolineando che la responsabilità adesso ricade direttamente sulla leadership di Hamas. Ma come intuirete, l'attenzione si è spostata quasi completamente, nel senso che pur tenendo presente la situazione umanitaria drammatica di Gaza, dalla quale quotidianamente arrivano notizie di vittime e di bombardamenti, l'attenzione si è spostata sul Mar Rosso, come abbiamo già raccontato nei giorni scorsi. I ribelli sciiti Houthi collegati all'Iran, che in queste ore stanno colpendo costantemente le navi che passano dallo stretto di Bab el-Mandeb e poi si dirigono verso il canale di Suez, e che stanno creando un rischio fortissimo per tutta la logistica mondiale, per i passaggi di petrolio, di gas naturale liquido, le petroliere e via dicendo, hanno detto che continueranno a colpire, colpiranno ogni 12 ore. Gli Stati Uniti abbiano deciso di lanciare questa operazione che si chiama Prosperity Guardian, cioè guardiano della prosperità, indicare proprio l'aspetto economico che ha quel punto di passaggio. Regno Unito, Bahrain, Canada, Francia, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Seychelles e Spagna per affrontare queste sfide di sicurezza. Il ministro Crosetto ieri a Rai News:
rischiamo di avere che trasformare i nostri porti in deserti nelle prossime settimane, se il problema rappresentato dagli Houthi che stanno attaccando le navi mercantili che attraversano la zona in qualche modo non verrà fermato. Quindi stiamo ragionando, ne abbiamo parlato con gli esteri, questa mattina io all'Essetto ho fatto un incontro, una call con i miei colleghi della difesa, in primis quello americano, per ragionare su una missione navale che in qualche modo riesca a dare sicurezza a quell'area, perché altrimenti l'impatto rischia di essere pesante anche sull'inflazione.
Qualche ascoltatore richiama l'attenzione sul tema dell'ineleggibilità di Donald Trump, visto che abbiamo parlato del voto su Donald Trump. Questa notte effettivamente la Corte del Colorado ha escluso Donald Trump dal voto delle primarie repubblicane per il suo ruolo nell'assalto al Capitol Hill il 6 gennaio 2021. È il primo candidato presidenziale della storia americana ad essere dichiarato ineleggibile in base al 14° emendamento che esclude dalle cariche pubbliche i funzionari coinvolti in insurrezioni o rivolte contro il governo americano. Adesso vorrei su questo tema prendere qualche notizia in più e darvi qualche dettaglio ulteriore per quanto riguarda soprattutto la procedura giudiziaria che seguirà tutto questo, perché immagino che non sia l'ultimo atto, ci saranno dei ricorsi e vedremo che cosa avverrà. Quindi dire adesso Trump è ineleggibile è un po', ripeto, su questo vorrei stare, vorrei avere delle informazioni più precise. Dunque l'Italia, visto che parlavamo di regole di bilancio, ieri è stata la prima a chiedere alla quinta rata il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il governo ha centrato, dice Meloni, 52 obiettivi per presentare entro il 31 dicembre alla Commissione appunto la richiesta di questa terza rata. La giornata di ieri è stata una giornata segnata ancora una volta dalla violenza contro le donne. La prima storia è ovviamente quella di Vanessa Ballan, 26 anni, lavorava in un supermercato, era incinta di 3 mesi e aveva un altro figlio di 4 anni. È stata uccisa dal suo ex amante, aveva avuto una relazione con lui per un anno e poi il 26 ottobre lo aveva denunciato per stalking e minacce. Cosa è successo dal 26 ottobre ad oggi? I giornali, o a ieri per meglio dire, i giornali raccontano che niente, si era in attesa di una qualche forma di misura cautelare che sostanzialmente non c'è stata, e anche su questo bisognerà ovviamente approfondire. È una giornata su questo fronte che fa segnare la condanna per i genitori di Saman, la ragazza pakistana, una ragazza italiana di origine pakistana, uccisa nelle campagne di Reggio Emilia a Novellara dai genitori. A questo punto è stata uccisa dai genitori perché la condanna è arrivata, almeno in primo grado, per non aver voluto sposare un cugino in Pakistan, per aver voluto vivere all'occidentale. E questo ci porta, se riesco a ritrovare l'unica pagina di giornale che, anzi no, sono due o tre le pagine di giornale che parlano di questa vicenda, andiamo dalla Stampa e torniamo su una questione che abbiamo toccato spesso, che è quella dell'Iran. All'alba sarà impiccata, o dovrebbe essere già stata impiccata, Samira Sabzian, ennesima donna vittima del regime degli Ayatollah. Era una sposa bambina quando nel 2009 era stata costretta a sposare un uomo molto più anziano di lei. Dopo 4 anni di violenze e abusi, nel 2013 lo aveva ucciso. Non si sa molto altro delle motivazioni, delle circostanze. Arrivano informazioni, come sapete, molto blande da quel paese orrendo. E no, il paese non è orrendo il governo, è orrendo chi lo governa. E Samira Sabzian questa mattina dovrebbe essere impiccata, sapremo forse dirvi qualcosa di più. Il traffico.
24 mattino.
L'altro giorno, se non mi sbaglio, avevate detto che non vi sareste occupati della faccenda Ferragni. Siete caduti nella trappola di Fedez.
Non serve una nuova legge, quelle ci sono già. Servono i giudici corretti, giusti, che le applichino nella maniera corretta.
Ma è mai possibile che in Italia si fanno le leggi soltanto dopo che i buoi sono scappati dalla stalla? Cioè, adesso che è scoppiato il bubone Ferragni, si pensa a dare una regolata al mondo degli influencer? E poi volevo dire una cosa alla signora Ferragni. La beneficenza, vabbè, i veri ricchi la fanno in silenzio.
Sì, ma guarda, no, non entriamo sul caso Ferragni, per favore. Allora, il tema era un altro, questa intervista di Ruben Razzante, la quale dice: facciamo una legge per regolare gli influencer. Io ripeto, sono sempre perplesso. Questo è un paese nel quale come diceva l'ascoltatrice, esplode il caso e improvvisamente bisogna fare una legge. C'è un rave, bisogna fare la legge per punire i rave. È così che funziona il paese. Un caso di cronaca, chissà quale caso di cronaca prossimo porterà ad una legge. Faremo una legge, l'intervista che citavo prima, no? Faremo una legge per costringere Beppe Bergomi ad accendere il telefono tra le 14:30 e le 18 e rispondere tutti a tutti la sera stessa, come da intervista di Giulia Zonca. Cioè, lo riteniamo un'emergenza nazionale perché Beppe Bergomi è un personaggio importante a livello nazionale. Il paese è così. Ci vuole una legge, è lo standard. Oh, parliamo proprio con un uomo di legge, Carlo Rimini, ordinario di diritto privato alla Statale di Milano, professore di diritto di famiglia all'Università di Pavia, avvocato. Professor Rimini, buongiorno, bentornato ai nostri microfoni, eccoci.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Allora, la notizia è stata anticipata ieri dal Sole 24 Ore, Norme e Tributi, che vi raccomando sempre di leggere con religiosamente, perché ci sono un sacco di cose interessanti e che non solo che interessano il mondo degli avvocati, dei commercialisti e via dicendo, ma c'è un sacco di roba interessante ed è questo. Nell'assegno di divorzio va computato anche il periodo della convivenza prematrimoniale, lo stabilisce una sentenza della Corte di Cassazione. È una grande innovazione, professor Rimini, oppure no?
Beh, è una sentenza importante delle sezioni unite della Cassazione, che si colloca nel solco tracciato sempre dalle sezioni unite a partire da una sentenza importantissima del 2018. È la nuova veste dell'assegno di divorzio dopo i tumulti di quegli anni. Forse qualcuno ricorderà che la Cassazione aveva demolito nel 2017 praticamente l'assegno di divorzio, sostenendo che dovesse essere solo un assegno versato per superare poco più che uno stato di bisogno del beneficiario, ma nulla di significativo. Poi nel 2018 la Cassazione ha invece fatto una riflessione molto importante, di cui questa ultima sentenza è il corollario finale. L'idea è che l'assegno di divorzio non è una rendita gratuita parassitaria, non è finalizzato a mantenere il tenore di vita matrimoniale, ma è prevalentemente finalizzato a compensare una parte, il coniuge che ha fatto dei sacrifici a favore della famiglia, dei figli, delle esigenze dell'altro coniuge, a compensarlo per questi sacrifici. Quindi se alla fine del matrimonio c'è uno squilibrio fra i coniugi e questo squilibrio dipende dal fatto che uno dei due si è dedicato alla famiglia prevalentemente rispetto all'altro, questo va sacrificato. Sì. Che c'entra la convivenza? La Cassazione dice, il sacrificio, soprattutto nella società contemporanea, può essere fatto non solo durante il matrimonio, ma durante quel periodo che al giorno d'oggi può essere anche molto lungo, che precede il matrimonio. Spesso prima del matrimonio nascono figli, prima del matrimonio uno dei due si dedica alla loro crescita, ebbene quel periodo va conteggiato. Quel sacrificio va conteggiato anche se precedente al matrimonio.
Sì. E questa, mi scusi, professor Rimini, mi fa venire in mente questo, che quindi la cosa potrebbe essere estesa anche a una situazione nella quale il matrimonio non c'è.
No, questo non si può fare, perché
il matrimonio, o l'unione civile, ovviamente sto parlando
allora,
di entrambi i casi.
Certo. Sì, tra l'altro c'è un caso parallelo a questo deciso ieri dalla Cassazione, che riguarda invece proprio l'identico problema in relazione ad un'unione civile. Quindi la rilevanza dei periodi precedenti all'unione civile sulla determinazione dell'assegno di divorzio. Ma o l'unione civile o il matrimonio ci devono essere, perché sono il titolo, il fondamento, ciò che giustifica l'assegno di divorzio. Questo perché il nostro legislatore, quando ha disciplinato gli effetti delle convivenze, ha espressamente affermato che dalla convivenza non nasce il diritto ad un assegno divorzile, quando la convivenza cessa, ma nasce solo, anche qui, un piccolo assegno finalizzato a superare lo stato di bisogno. Quindi il matrimonio ci vuole.
Quindi
è uno dei pochi effetti che ha ancora il matrimonio nel nostro ordinamento.
La ringrazio. Carlo Rimini, ordinario di diritto privato alla Statale di Milano, professore di diritto di famiglia all'Università di Pavia, avvocato, lo conoscete perfettamente. Grazie professor Rimini per averci aiutato a chiarire tutto questo, una buona giornata, c'è il GR, noi ci ritroviamo subito dopo, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, se vorrete, e se volete anche su Ferragni, che vi devo dire, se tanto ne parla chiunque, il GR.